Su Radio Tua, Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Benvenuti a questa nuova puntata di Freschi di Stampa. Oggi abbiamo con noi Renata Mambelli, autrice del libro La sposa portoghese, il rogo dei marrani di Ancona, Affinità Elettive, Euro 15. Lasciatemi presentare Renata. Intanto Renata, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Renata Mambelli è nata ad Ancona ma ha vissuto a lungo a Roma, dove ha lavorato come giornalista per il gruppo L'Espresso e poi per il quotidiano La Repubblica. Ha pubblicato diversi libri, nel 2001 per la Full Color Sound una raccolta di racconti, Accessi remoti, nel 2009 il romanzo Argentina, congiunti, poi due libri per ragazzi, tra l'altro due libri di grande successo, Il sorriso delle vongole e Totò va al nord con la PM nel 2010 e nel 2013. Sempre nel 2013 ha pubblicato con Castelvecchi il libro I porti sul confine tra terra e mare. In questo caso invece parliamo di un romanzo avvincente. Io davvero vi consiglio di leggerlo perché oltre alla storia di cui adesso ovviamente parleremo della trama, è un romanzo ambientato ad Ancona. Ancona nel 1500, perché come recita il sottotitolo è l'epoca del famigerato rogo dei marrani in quella che oggi è Piazza Malatesta. Siamo quindi nella seconda metà del 500. Nel porto di Ancona, affiaccata dalla carestia, approda una nave piena di grano. Il proprietario, un vecchio turco, la regala al popolo affamato. In cambio vuole solo una cosa, un piccolo podere dal quale si possa vedere la città e dove morire in pace. Nessuno sa niente di quest'uomo misterioso, ma gli anconetani sono ben lieti di accettare. Tutti tranne l'antico inquisitore, che si convince che il turco è uno dei marrani scampato al rogo di anni prima, tornato proprio per vendicarsi. È davvero così? E perché intorno al vecchio si va radunando gente strana? Un ragazzo fuggito dalla schiavitù a Istanbul, una giovane che ha fama di strega, un ambizioso arciprete che cerca gli atti di quel processo ai marrani? Ecco, di tutto questo parla il libro La sposa portoghese. Buongiorno Renata, allora, e intanto vogliamo specificare il momento storico, questo rogo dei marrani?
Sì, il rogo avviene nel 1556, però come tutti i fatti di quella volta dura mesi, nel senso che non era un periodo in cui le cose avvenivano tutte in una volta. E anche il problema che hanno avuto gli anconetani di dover accontentare questo papa che voleva a tutti i costi che fossero mandati via o comunque convertiti gli ebrei marrani. Piccolo inciso, marrano ormai è un termine quasi in disuso, però sostanzialmente i marrani erano gli ebrei che erano stati convertiti a forza, perché sia in Spagna che in Portogallo era diventata legge una norma secondo la quale gli ebrei non ci potevano essere. La questione è che questi ebrei furono praticamente costretti a convertirsi, quelli che non potevano andarsene. E quindi in realtà non erano cristiani, erano la formula che poi fu usata quando si indicò questa come un'eresia, erano giudeizzanti, cioè erano persone che dal cristianesimo erano rientrati nella fede ebraica, e questo per la Chiesa era assolutamente intollerabile perché appunto era un'eresia.
Tra l'altro il Papa a cui facevi riferimento era Papa Paolo IV, no? Sì. E c'è un passaggio in cui il Domenicano a pagina 55 dice: queste anime a cavallo di due religioni, sai dove finiscono? All'inferno, Dio ce ne scampi, e con loro trascinano anche noi che non abbiamo vigilato abbastanza, cattivi servitori della verità, moriremo dannati anche noi con loro nelle tenebre per l'eternità. Bisogna distruggere la cattiva pianta dell'eresia prima che alligni. Quindi davvero, no, c'è uno scontro di religioni in questo.
Uno scontro di cultura e di religioni. E i marrani normalmente erano, tra l'altro, povera gente, insomma, sì, mercanti, ma non erano gente importante. E il problema che ebbero gli anconetani è che tra l'altro erano la spina dorsale della città, perché appunto i mercanti a quell'epoca, in quell'epoca tra l'altro Ancona era molto ricca da questo punto di vista, era su una rotta importante, che l'Adriatica ancora era una rotta importante, parliamo di prima della scoperta dell'America, perché poi dalla scoperta dell'America a che queste rotte si spostarono verso l'Atlantico ci furono diversi decenni, quindi qui ancora abbiamo l'Adriatico come punto importante del mare.
E ancora sicuramente punto di scambio per tutto il Mediterraneo.
Molto, molto
no?
importante verso l'impero ottomano soprattutto.
Certo, e infatti questo è ben descritto no? nel romanzo, questa Ancona dove arrivavano le navi, le merci.
Sì, era sulla Via della Seta, era una faceva concorrenza addirittura a Venezia, cioè era una città marinara importante. Quindi gli ancoritani resistettero un po' quanto poterono a questa volontà del Papa, ma non ci fu niente da fare. E alla fine il rogo dei Marani distrusse l'economia ancoretana, perché l'impero ottomano fece un embargo sostanzialmente. Per diversi anni il porto di Ancona non fu più considerato un porto al quale si potesse attraccare. Durò solo pochi anni, perché poi alla fine fu subito tolto, però bastò perché la città non fosse più considerata sulle rotte importanti, e poi a quel punto perse completamente l'importanza marinara che aveva avuto fino a quel momento. Quindi in qualche modo questa storia vera, molto vera purtroppo per la nostra città e purtroppo per i marani che a suo tempo furono bruciati, si diventa nel romanzo lo sfondo nel quale si muovono questi personaggi che sono...
Adesso ai personaggi arriviamo tra pochissimo, ma l'ultima cosa a proposito del rogo: come reagì Ancona e come reagirono gli anconetani a questo fatto?
E appunto tentarono in tutti i modi di opporsi, ma non avevano grandi possibilità, perché erano stati appena presi da lo Stato Pontificio aveva occupato praticamente Ancona in maniera anche molto violenta, decapitando gli aristocratici, cioè facendo un'azione molto molto, tra l'altro poterono usare per la prima volta i cannoni che avevano messo sulla cittadella, tra l'altro è una cosa anche dal punto di vista militare molto particolare, perché la città era fortificata ma loro usavano le fortificazioni contro gli stessi anconetani, quindi non è che questi si potessero molto difendere in questa situazione. Certo. E quindi dovettero accettare, alla fine fecero questi famosi roghi.
Bene, allora adesso lasciamo per qualche minuto la linea alla regia per una breve pausa musicale. Ci ritroviamo tra pochissimo con Renata Mambelli e la sposa portoghese.
Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Forget about our sorrow. life is beautiful that way. There's still another game to play, and life is beautiful that way.
Siamo di nuovo in onda qui a Freschi di Stampa con Renata Mambelli, autrice del romanzo La sposa portoghese, Il rogo dei marrani di Ancona, e abbiamo un po' contestualizzato il romanzo, quindi raccontato lo scenario storico assolutamente rigoroso pur essendo un romanzo, e ora però veniamo ai personaggi, no? Chi sono? C'è un vecchio, un ragazzo, la rossa?
Allora, il vecchio è il Marrano, quello che praticamente è il narratore di tutta la storia, anche se ognuno di questi personaggi si racconta nel libro, ognuno parla in prima persona. E lui è appunto un Marrano fuggito dal Portogallo quando era bambino, che ha fatto un po' tutto il percorso che facevano i Marrani allora, è passato per Anversa, poi è passato per Venezia, per Ragusa, e alla fine ha trovato una collocazione in Ancona, dove si è inserito nella comunità ebraica senza dire a nessuno che era un marrano di origine, e questo è uno dei problemi che poi alla fine lo travolgerà. Ma lo travolgerà soprattutto conoscere Salmone e sua figlia. Sono dei marrani di ultima generazione, cioè che sono usciti dal Portogallo dopo di lui. E Salmone è un grande intellettuale dell'epoca, ebreo, e che tra l'altro traduce Petrarca in spagnolo, perché sa che i marrani leggono e parlano in spagnolo, ha una Bibbia tradotta in spagnolo, perché questa comunità è una minoranza fortemente vessata da tutti e avevano praticamente perso completamente le proprie radici culturali. E lui ha un grande ruolo in questo e anche un grande ruolo nel dare al Marrano, che è il personaggio principale, una coscienza di sé, una coscienza diversa da quella che aveva. E anche la sposa portoghese, che è la moglie che gli fanno sposare, è un matrimonio in realtà soltanto per finta, perché la donna è rimasta senza marito, che è rimasto appunto in Portogallo perché loro sono fuggiti. E ha un ruolo fondamentale nella coscienza di quest'uomo, che per la prima volta si rende conto che si può essere se stessi con tutte le proprie contraddizioni, senza doverle per forza rinnegare. In questo romanzo credo che sia un po' moderno, un po' attuale, certo, perché certo. Il problema è quello, cioè che le culture hanno bisogno di confrontarsi. Però la gente che ha una cultura di un certo tipo, diversa da quella della maggioranza alle spalle, non la deve rinnegare, deve poterla vivere, deve poterla confrontare con quella delle persone che ha intorno. E quindi credo che questo sia un po' una delle spinte che mi ha fatto scrivere questo libro, cioè appunto una comunità minoritaria che però ha alle spalle una storia importante e che deve poterla vivere. Infatti in realtà lui la vive finché può, soltanto che...
Certo, infatti c'è un personaggio di un prete che cerca gli atti del processo dell'Inquisizione, che poi ha portato al rogo, che in effetti si pone domande, si mette in dubbio, vuole conoscere forse questa cultura diversa, ma che lo appassiona.
Sì, anche perché questo, devo dire che qui è, forse lui è un personaggio che è molto legato a me, cioè sono io un po' questa persona, perché io ho vissuto, sono nata a Piazza del Papa, quindi a pochissima distanza da questo posto di Piazza Malatesta, e per anni ho ignorato questa storia, l'ho scoperta molto tardi e mi sono molto incuriosita, perché una storia del genere nessuno in Ancona ne parla, è piuttosto buffa come cosa, no? Ma perché? E in realtà quest'uomo, questo personaggio è mosso dalla stessa curiosità. Perché non ne parla nessuno? Perché non se lo ricordano? Addirittura non lo sanno. Un episodio storico grandioso in realtà, con delle grandi spinte culturali, con delle grandi ricadute sulla storia della città. E appunto, e questo è stato credo uno degli elementi che mi ha fatto scrivere questo libro.
E poi, a proposito dei personaggi, insieme al vecchio c'è cioè un ragazzo con cui inizia il dialogo e ben presto arriva anche la rossa, una donna considerata forse una strega, no? Proprio in quest'epoca dell'Inquisizione.
Sì, è una donna dell'entroterra, della zona di Camerino, della zona delle montagne sostanzialmente, e come al solito a quell'epoca le differenze di, anche di pochi chilometri cambiavano moltissimo anche la percezione delle persone, quindi è vista come una straniera, come una donna strana, perché appunto conosce il potere delle erbe, sa delle cose che gli altri non sanno. E quindi sono tutti personaggi che a loro modo hanno tutti una particolarità culturale che li rende diversi l'uno dall'altro. Questi personaggi però riescono a incontrarsi, riescono a capirsi e anche a confrontarsi su cose importanti. E, mentre invece appunto il personaggio, se vogliamo, negativo, sarebbe il cattivo, anche se è difficile dire cattivo, sì. È naturalmente l'inquisitore, perché... E anche lui è un uomo con una falsa coscienza, cioè lui non fa quello che pensa di dover fare, ma fa quello che pensa che gli altri si aspettino che lui faccia.
In maniera anche cieca, no? In maniera...
Eh sì, non ha la capacità di discernere. Le uniche volte che prova a discernere non riesce a cogliere le cose, e allora si affida a suo modo a una dottrina, a una religione, a un obbligo, a qualche cosa esterna, fuori da lui, che gli dica quello che deve fare.
Sì, allora il messaggio mi sembra chiaro, questo, la necessità, no, di incontrarsi proprio oggi, proprio nella nostra epoca, l'importanza di conoscere nuove culture e il dialogo, il confronto come avviene qui tra due personaggi, due generazioni, due mondi, no, diversi ma attigui, e quindi per questi motivi io vi consiglio di leggere La sposa portoghese, Il rogo dei marrani di Ancona di Renata Mambelli, Affinità elettive Euro 15. Grazie Renata per essere
grazie
stata con noi, e vi ricordo, per chi è della zona di Ancona, che giovedì 28 giugno questo libro verrà presentato nel piazzale antistante del Teatro delle Muse. Insieme all'autrice ci sarà Luigi Accattoli. Quindi grazie a tutti voi e alla prossima puntata di Freschi di Stampa.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di Affinità elettive, a cura di Valentina Conti.